Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: J.D. Vance all'attacco dell'Europa. Il vicepresidente degli Stati Uniti annuncia l'arrivo del trumpismo nel vecchio continente. Da Putin a Vance, quando gli interventi alla conferenza di Monaco possono cambiare il corso della storia. Domani il sesto scambio di ostaggi a Gaza. La tregua tiene, ma la posta in gioco è più ampia e sulla seconda fase non c'è nessuna certezza. Ad Haiti una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Nel paese martoriato dalla violenza delle gang, incendiato l'unico ospedale pubblico della capitale. Il vento di Trump che soffia in Germania, la campagna elettorale che ha fatto tornare il nazionalismo a Berlino. Mondialità alle due destre che vogliono guidare il mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla cronaca, dalle notizie. Il gruppo ribelle congolese M23, sostenuto dalle truppe ruandesi, ha conquistato lo strategico aeroporto della città di Bukavu, capoluogo della regione del Sud Kivu. Dopo aver preso il controllo della città di Goma, la capitale del Nord Kivu, a fine di gennaio i ribelli hanno continuato la loro avanzata velocemente verso il sud, nonostante il cessate il fuoco richiesto dai paesi dell'Africa subsahariana, che proprio oggi sono riuniti in Etiopia per proseguire nei discorsi di pace. Secondo fonti di sicurezza, l'M23 è entrato quasi senza incontrare resistenza nell'aeroporto, e dall'inizio del 2025 il conflitto in Repubblica Democratica del Congo tra esercito e ribelli ha già causato oltre 3.000 vittime. Secondo la polizia di Monaco, l'attentato che ieri ha ferito 30 persone nella città tedesca avrebbe radici islamiste. L'uomo di origini afghane avrebbe ammesso di essersi lanciato intenzionalmente sulla folla e, secondo il magistrato che coordina le indagini, il movente rientrerebbe nell'ambito religioso. L'uomo non ha precedenti penali, aveva un permesso di soggiorno. Non ci sono ancora motivi per credere che abbia avuto complici o che faccia parte di una rete o di un'organizzazione. A Panama è arrivato il primo di una serie di voli istituzionali con cui gli Stati Uniti intendono espellere i migranti irregolari usando appunto Panama come base intermedia. Si tratta di un aereo militare con a bordo 119 migranti provenienti da paesi come Afghanistan, Iran, Uzbekistan, Cina, Sri Lanka, Turchia e Pakistan. Con questo volo sembra confermarsi quindi l'ipotesi che Panama diventi così la destinazione per i migranti provenienti da paesi cui i governi non hanno accettato di accoglierli. L'accordo sembra essere il risultato della visita a Panama avvenuta la scorsa settimana del segretario di Stato americano Marco Rubio.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo andando a Monaco. Oggi si è aperta la conferenza sulla sicurezza. Tra i vari interventi che si sono susseguiti a ritmo serrato, a colpire è stato soprattutto quello di J.D. Vance.
We gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security, and believes that we can come to a reasonable settlement between
Russia. Il vicepresidente degli Stati Uniti si è scagliato contro l'Unione Europea e l'Europa, facendo politica e propaganda per le estreme destre europee, parlando tra l'altro in Germania a una settimana dalle elezioni tedesche. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il vicepresidente americano J.D. Vance, alla tribuna della conferenza sulla sicurezza di Monaco, non fa principalmente diplomazia né principalmente geostrategia. Il vicepresidente americano fa principalmente politica. Né difesa europea né sostegno all'Ucraina mai citate. Il discorso di J.D. Vance è una requisitoria sullo stato della democrazia in Europa. Un attacco frontale al cuore di quella che potremmo chiamare la socialdemocrazia liberale europea, dei suoi valori, delle sue pratiche, delle sue istituzioni. Che il vicepresidente americano oppone alla volontà dei popoli europei che votano sempre più per i partiti populisti. Un voto che deve essere rispettato e riconosciuto, dice Vance, come altrettanto democratico quanto qualunque altro. Il problema per l'Europa non è la guerra alle porte in Ucraina, ma l'immigrazione massiccia. Il problema non è il non rispetto del diritto internazionale, ma la censura, per esempio, degli anti-abortisti. Il problema non sono le ingerenze russe sul voto in Romania, ma la pressione dell'Unione Europea per invalidare il voto rumeno favorevole al candidato populista pro-russo. Il vicepresidente americano va fino a comparare i commissari europei ai commissari politici di sovietica memoria. La carica è diretta e brutale contro i ben pensanti della democrazia, per cui vota bene solo chi vota secondo il consiglio di esperti e sapienti. Lui, l'uomo della strada, diventato vicepresidente a forza di volontà e lavoro, rivendica la parte di saggezza di ogni cittadino e la libertà di parola per tutti, anche per i brutti, sporchi e cattivi. Il free speech, il secondo emendamento della Costituzione americana, come salvacondotto a discapito di qualunque principio di verità. Detto altrimenti, J.D. Vance annuncia né più né meno lo sbarco del trumpismo in Europa. C'è un nuovo sceriffo in città, dichiarato senza mezzi termini, e in sostanza chi non è con noi magari non è contro di noi, ma non potrà contare sulla nostra difesa e il nostro sostegno. Musica per i nazionalpopulisti del nostro continente a qualche giorno dalle elezioni tedesche. È una sfida per i socialdemocratici e i liberali, come evitare l'egemonia trumpista che contempla nella libertà d'espressione anche il Ku Klux Klan, e come trovarsi uno sceriffo europeo capace di rispondere alla nuova amministrazione americana.
Il discorso di J.D. Vance è stato appunto infuocato, molto duro, fin brutale, e non sappiamo se sarà epocale, se cambierà quindi il corso della storia, come venne invece nel 2007 con un discorso di Vladimir Putin. Sentiamo Shawky Senusi.
Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice.
Per le forze progressiste della Germania, la conferenza di Monaco è capitata nel momento peggiore. Tra una settimana si vota. L'AfD ha avuto oggi uno sponsor importante, il vicepresidente degli Stati Uniti, che ha fatto sapere al mondo intero che condivide gli stessi valori dell'estrema destra tedesca. J.D. Vance era stato invitato per parlare degli Stati Uniti nel mondo, era questo il titolo del suo intervento. Doveva parlare della politica di sicurezza, la ragione di essere della conferenza, dei temi che angosciano il mondo, le guerre, il riscaldamento globale, i dazi, l'intelligenza artificiale, nel bene e nel male, la corsa alle armi. Invece ha deciso di usare il tempo a disposizione per scagliarsi contro l'Unione Europea e la sua democrazia. In poche parole, non ha rispettato lo spirito di questo importante appuntamento. Perché, come si legge sul sito della conferenza, Monaco di Baviera era e rimarrà un luogo di incontro indipendente dove politici e esperti possono scambiarsi idee in modo aperto e costruttivo sui più importanti temi attuali e futuri della politica di sicurezza internazionale. Qualche ora dopo, la domanda che ci facciamo tutti è se il discorso di Vance segnerà o no una svolta epocale nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Per il momento è impossibile fare previsioni. Ma per la sua violenza ricorda quello storico di Putin del 2007, sempre a Monaco. In meno di mezz'ora Putin aveva allora elencato i punti significativi della futura politica estera della Russia.
В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности.
Il leader del Cremlino criticò quello che ha definito il dominio monopolistico degli Stati Uniti nelle relazioni globali. Nel mirino di Putin c'era l'espansione della NATO verso est, che Mosca percepiva come una minaccia. Penso, aveva detto, che sia ovvio che l'espansione della NATO non ha alcuna relazione con la garanzia della sicurezza in Europa. Al contrario, rappresenta una grave provocazione che riduce il livello di fiducia reciproca. E abbiamo il diritto, aggiunto, di chiederci contro chi è destinata questa espansione. Un anno dopo, Putin iniziò a mettere in applicazione le sue minacce. Guerra alla Georgia nel 2008, annessione della Crimea nel 2014 e tre anni fa l'invasione dell'Ucraina. Tra qualche mese la NATO non dovrebbe più essere una minaccia per Mosca, perché stando alle dichiarazioni di Trump, il ruolo e il peso del patto atlantico tra Stati Uniti e Europa saranno ridimensionati. La conferenza di Monaco durerà fino a domenica. Sarà interessante ascoltare le risposte dei leader europei al disimpegno americano e soprattutto come pensa l'Europa di garantire la propria sicurezza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Medio Oriente. Hamas e la Jihad Islamica hanno reso pubblica la lista dei 3 ostaggi israeliani che verranno rilasciati domani. Si tratta di Alexander Trufanov, con origini russe, Sagui Dekelchen e Yar Horn, tutti e 3 rapiti nelle loro case nei kibbutz nel sud di Israele il 7 ottobre. Israele ha visionato la lista e dovrebbe a sua volta rilasciare 369 prigionieri palestinesi. Per il momento quindi l'accordo regge, ma il futuro è molto incerto. Ne abbiamo parlato con Ugo Tramballi, giornalista, esperto di Medio Oriente, editorialista del Sole 24 Ore.
Almeno per domani la crisi è rientrata, poi dovremo vedere se, che genere di spettacolo verrà fatto, se sarà il solito spettacolo di propaganda delle ultime volte, oppure se invece, come viene richiesto anche dalle Nazioni Unite, dalla Croce Rossa, ci sarà una cosa invece fatta in maniera molto più semplice, come furono per esempio i primi, no? Però appunto il rischio di crisi è dietro l'angolo tutti i giorni, anche perché dopo le dichiarazioni un po' la sorpresa di 10 giorni fa di Donald Trump, ovviamente tutto diventa un pochettino molto più complicato, cioè non ha reso la cosa più semplice, ma l'ha resa più complicata. Ma non credo che la cosa sia però tanto su Gaza per quanto riguarda il futuro dello scambio di prigionieri e soprattutto la seconda fase, ma credo che riguardi qualcosa di molto più importante, cioè che cosa succederà dopo la prima fase. Si comincerà a fare una trattativa vera e propria sul cessate il fuoco permanente, quindi un processo di pace, e quindi come, con Hamas, senza Hamas, per un futuro di uno Stato palestinese oppure no? Io non credo che Bibi Netanyahu, soprattutto così come si è apparentemente appoggiato da Donald Trump, dico sottolineo apparentemente perché ancora non è chiaro nella confusione delle parole di Trump da che parte stia Trump, oppure invece appunto quindi riscoppia la guerra come vorrebbe il governo attuale di Bibi Netanyahu.
Ma con questi presupposti, quantomeno a parole, di dichiarazione eccetera, che basi ci sono per poter andare avanti con una fase 2?
La basi precisa non ce ne sono. Mi sembra, avendo seguito questo conflitto, vivendo qui, mi sembra estremamente difficile che Bibi Netanyahu accetti di passare alla seconda fase, che richiede per la liberazione di tutti gli ostaggi, soprattutto quelli che sono considerati militari da Hamas. Quella deve esserci la trattativa vera e propria, ma tutto resta molto nel limbo perché non si capisce esattamente cosa farà l'amministrazione Trump. Secondo me la cosa più importante non è tanto Gaza, cioè il vello d'oro, per dire, degli israeliani, non è tanto Gaza, è soprattutto la West Bank, dove quotidianamente continua l'offensiva israeliana, distruzioni, uccisioni. È lì quello il tentativo di annessione vero e proprio di questo governo israeliano. E Donald Trump ha detto una cosa molto, molto importante nel caos di tutte le battute, di tutte le cose esagerate che ha detto. Ha detto che fra 4 settimane, cioè praticamente più o meno, poco meno di 3, lui si esprimerà sulla posizione degli Stati Uniti, sulla richiesta, sulla volontà israeliana di annettere la West Bank, cioè l'area C delle 3 aree nelle quali il processo di pace di Oslo aveva diviso la West Bank. Quello sarà importante, che adesso sta per arrivare Rubio, il segretario di Stato, il nuovo segretario di Stato americano qui a Gerusalemme, si capirà qual è di più qual è la posizione. Cioè il vero gioco, la vera posta in gioco è quella. Questo governo israeliano ha degli ostaggi israeliani, i suoi stessi ostaggi si è sempre poco disinteressato, cioè la sua visione era appunto quella. Cioè cacciare i palestinesi da Gaza, annettere la West Bank, questa è la vera posta in gioco per loro.
Diciamo che a guardare appunto le notizie dalla West Bank in questi giorni sembra che non ci sia tanto il dubbio su che cosa succederà alla West Bank.
Donald Trump è stato così lontano dalla realtà che ancora oggi francamente non mi sento di dire che Donald Trump avvallerà l'annessione della West Bank, avvallerà la continuazione della guerra. Se Donald Trump è un uomo d'affari, per quanto appunto si possa considerare tale, se per lui anche la politica estera, anche la diplomazia è una questione economica, di transazioni economiche, il suo vero obiettivo continua a restare l'Arabia Saudita. Cioè è con l'Arabia Saudita che può fare grandi affari economici e anche la riorganizzazione del Medio Oriente. Ma i sauditi sono stati, come tutti gli arabi sunniti, sono stati molto chiari su questo: non si va avanti di un passo se tu pensi di svuotare Gaza dai suoi abitanti, se tu non inizi un processo negoziale. Quindi tutto è molto, detto questo, mentre sto dicendo questo non scommetterei un centesimo su quello che sto dicendo, perché è così confusa la situazione con questa amministrazione americana che è francamente difficile dire come si può dipanare la questione, diciamo, fra un mese.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Svisa se surfe, știa în doar. Je peux pousser la melo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Adesso andiamo ad Haiti perché è andato a fuoco oggi l'ospedale generale di Port-au-Prince, la capitale di Haiti, il più grande ospedale pubblico della martoriata isola caraibica, oltre ad essere l'unico anche in cui la maggior parte degli haitiani può ottenere assistenza sanitaria a prezzi accessibili. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio ora locale e la causa dell'incendio non è ancora stata chiarita, anche se quasi tutti puntano il dito contro la coalizione di gang Vive Ensemble, che è comandata da Barbecue. Le gang infatti controllano quasi tutta la città e per la popolazione vivere è una lotta costante, come ci ha raccontato Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, appena tornata proprio da Haiti.
Vita quotidiana è una lotta continua per la sopravvivenza. A Port-au-Prince non ci sono servizi di fatto pubblici, lo Stato non ha il controllo del territorio in termini di servizi sanitari, in termini di scuole, la popolazione, ci sono le bande armate che controllano il territorio, per muoverti all'interno di Port-au-Prince devi continuamente negoziare con le bande armate. La città è assediata, nel senso che da Port-au-Prince non si può uscire perché si esce solo con un elicottero delle Nazioni Unite e si arriva nel nord dove c'è lo scalo internazionale. Ovviamente la popolazione non ha i mezzi per poter accedere all'elicottero, quindi non può uscire via terra, quindi quando le bande armate conquistano un quartiere la gente scappa e si ammassa in altre zone di Port-au-Prince. Ci sono oltre 1 milione di sfollati interni su 4 milioni di abitanti della capitale, che si spostano come nomadi da un posto all'altro nella fuga quotidiana, le gang, senza servizi, senza acqua, senza elettricità, con il po' che provano a fare le agenzie umanitarie, le organizzazioni umanitarie, i missionari e le missionarie, e con l'aggravarsi dei tagli imposti dall'amministrazione Trump. USAID aveva un ruolo fondamentale ad Haiti, e adesso si aggiungeranno le deportazioni dei 600.000 haitiani che sono andati negli Stati Uniti col permesso umanitario concesso da Biden.
Ecco, infatti volevo chiederti proprio questo, cioè si vede già l'effetto delle politiche di Trump sia sulla...
Assolutamente sì, da un giorno all'altro, quando appunto sono arrivati i tagli alla fine di gennaio, le organizzazioni hanno ricevuto i tagli, la gente si è presentata nel centro sanitario, centri sanitari non essendoci un servizio pubblico, sono di fatto nelle mani delle poche organizzazioni che sono rimaste ad Haiti, e non hanno più potuto avere accesso ai farmaci da un giorno all'altro, inclusi farmaci salvavita, inclusi farmaci per l'AIDS, perché coi tagli non c'era più possibilità di acquistarli quei medicinali. Questo solo per fare un esempio, da un giorno all'altro quei programmi sono stati cancellati. Non stiamo parlando di numeri, questo ha un impatto sulla vita della popolazione. Nei campi degli sfollati non arriva più l'acqua, perché l'acqua era fornita dalle organizzazioni, e i tagli impediscono adesso alle autobotti di arrivare, la gente deve comprarla, costa 25 centesimi una tanica, che è una cifra inarrivabile per la popolazione. Questa è la situazione, appunto, all'aggravarsi di un problema che già c'era, che era preesistente, che si continua ad aggravare invece di immaginare e pensare come risolverlo insieme agli haitiani.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Citavamo in apertura l'influenza della politica statunitense di Donald Trump sul voto tedesco, che è ormai tra poco più di una settimana. Adesso entriamo più nello specifico, perché come ogni venerdì vi presentiamo la nuova puntata di Alexander Platz, il podcast sulle elezioni tedesche di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro. Nella puntata, che sarà disponibile da lunedì sul sito di Radio Popolare e su Spotify, si parlerà tra le altre cose dell'attentato di Monaco, del programma di AfD e di due donne centrali nella politica tedesca, la leader di AfD e quella di Linke. Ora vi proponiamo un'anticipazione, l'intervista a Mara Gergolet, corrispondente da Berlino del Corriere della Sera.
È stata una campagna dominata dai toni nazionali, che non guardava l'Europa, e questo è sicuramente vero. Perché è successo questo dopo gli anni merkeliani? Ma io credo che sia un po' un riflesso di quanto sta succedendo nel mondo. Di fronte a un Trump, di fronte all'America First, di fronte alle partitiche molto nazionali in tanti paesi, anche la Germania si è molto concentrata su questi aspetti. Quindi secondo me è stato un tema un po' importato da una parte. Dall'altra ovviamente c'è la grande presenza dell'AfD, che è tra le altre cose un partito ipernazionalista, e questo ha spinto tutti gli altri partiti a giocare molto su questo tasto, a configurarsi come il partito della Germania. E quindi fa anche un po' impressione vedere la SPD che ha le bandiere tedesche, cosa che non faceva mai nelle campagne precedenti, il cancelliere Scholz che inventa lo slogan Made in Germany, e quanto al partito principale, la CDU, quello che dovrà vincere le elezioni, il tema della Germania è molto presente in tanti dei comizi, addirittura vengono iniziati con l'inno e chiusi con l'inno. Quindi sì, c'è indubbiamente un tema nazionale in Germania. Non vuol dire che la nuova Germania, quella guidata da Friedrich Merz, non sarà poi anche europeista.
In Germania il partito di estrema destra AfD fa paura. Vedi probabile che AfD un giorno non troppo lontano possa governare alcune regioni tedesche o addirittura costruire maggioranze nel governo centrale di Berlino? Ci possiamo aspettare una normalizzazione del partito?
Io non credo che l'AfD sia e possa governare a breve in Germania, non credo neanche che possa entrare a far parte delle coalizioni in qualche land. Però credo, d'altra parte, che l'AfD abbia radicalmente cambiato la politica tedesca e che in qualche modo, dal punto di vista culturale, questo grande tabù si sia in qualche modo incrinato, se non perfino rotto. Perché è successo? Per vari motivi. Uno è sicuramente il vento che viene da fuori. Quando negli Stati Uniti c'è la presidenza Trump, che ha alcune posizioni che coincidono con quelle dell'AfD e potrebbero perfino su alcuni punti essere più radicali, e quando la propaganda che fa Musk è così uguale a quella dell'AfD, è difficile isolare completamente la Germania da queste spinte. Il secondo punto è più politico, più tecnico, se vogliamo. Succederà, secondo me, che l'AfD voterà a livello nazionale e nei consigli locali con la maggioranza, per esempio sulla migrazione, e questo a poco toglierà, ecco, questo stigma. Succede a livello locale, nei piccoli consigli comunali, succede in Europa. E quindi forse succederà anche il Parlamento. A quel punto, anche se nessuno coinvolgerà l'AfD nel governo o nelle politiche ufficiali, in qualche modo il partito diventerà a poco meno impresentabile. Certo, questo non vuol dire che sarà meno radicalizzato, né che sarà meno pericoloso.
Continuiamo a parlare di destre, ma chiudiamo questa puntata di Esteri con la rubrica Mondialità. Prima di sentire Alfredo Somoza, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Le due destre che oggi si candidano a esercitare il potere nel mondo hanno matrici e obiettivi diversi. Una, incarnata dagli oligarchi della West Coast statunitense, si avvevera nell'anarco-liberismo che considera lo Stato nemico dei cittadini in quanto entità regolamentatrice e dunque controllore dei rapporti sociali ed economici. Sono imprenditori che rivendicano diritti, chiedono allo Stato di essere tutelati attraverso la magistratura e spesso anche mediante sovvenzione, ma non accettano che lo Stato stabilisca delle regole per il loro business. Questo bisogno spiega la veloce conversione delle aziende di questi oligarchi dall'etica woke al sostegno Trump. Sperano che i loro diritti, i loro affari possano essere tutelati non dalle leggi ma dalla potenza del ricatto del Presidente degli Stati Uniti. L'altra destra ha radici più antiche, evidenti soprattutto nella personalità che meglio lo rappresenta, l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk. Cresciuto nella cultura dell'apartheid sudafricano, Musk non si fa problemi a sostenere forze apertamente legate all'eredità nazista o fascista e a proporre una nuova lettura razzista della società fondandola sull'efficientismo. Il futuro fa cortocircuito con il passato, i viaggi su Marte con le teorie della razza. Ciò che appare poco spiegabile in quest'ottica è il sostegno offerto a forze dichiaratamente fasciste come l'AfD in Germania, che come tutti i partiti con la stessa matrice è fortemente statalista, sostiene uno Stato regolamentatore e promuove una società chiusa, totalmente contraria alla globalizzazione. A questa destra bipolare appartiene anche l'anarco-liberista argentino Javier Milei, che professa un'ideologia libertaria estrema, ma poi considera alleati e amiche forze neofasciste che hanno una visione dello Stato diametralmente opposta alla sua. Il punto è che questa strana alleanza tra soggetti molto distanti è diventata vincente in diversi scenari, a partire dagli Stati Uniti. Una volta divenuta governo, ci si aspetta che non possa più nascondere le proprie contraddizioni interne. Ai dazi si risponde con dazi, e se Trump li applicasse sul serio, le ritorsioni andrebbero probabilmente a colpire proprio l'high tech multinazionale, imponendo regole e obblighi fiscali che finora i grandi player globali hanno scampato. La logica maga di Trump si scontra frontalmente con la logica open world che ha fatto la storia della globalizzazione. Difficile dire quale tra queste anime prevarrà, ma forse ciò che è appena accaduto con l'imposizione di dazi statunitensi a Messico e Canada, annunciati poi in gran parte congelati, indica una pista diversa che potrebbe sintetizzarsi così. Chiedo il tuo voto per chiudere il paese all'invasione dei migranti e delle merci straniere, ma intendo usare il mio potere per affermare il primato mondiale delle mie industrie e per farlo devo agire per garantirmi le condizioni migliori. Né mondo chiuso né mondo aperto, insomma, ma un mix tra le due cose, come sempre stato con i democratici e con i repubblicani. Cambiano solo la forma, l'eleganza e il metodo negoziale. In Europa invece gli sviluppi potrebbero essere drammaticamente diversi. Qui non abbiamo grandi innovatori, ma i residuati delle ideologie totalitarie del Novecento.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.